Allora, invece adesso andremo a presentare quella che è la riflessione che la Rete Sostenibilità e Salute ha portato avanti su proprio quelle che possono essere le ricadute del TTIP a livello della salute. Ne parleremo con Adriano Cattaneo, che ha in particolare lavorato su questo tema. Adriano è un membro della rete sin dagli inizi, è un epidemiologo in pensione che ha sempre lavorato in paesi a basso reddito, all'Organizzazione Mondiale della Sanità in Italia, nel settore della salute materno-infantile, con progetti e programmi di ricerca e sviluppo. E attualmente, infatti, rappresenta nella rete l'Osservatorio Italiano sulla Salute Globale, di cui è presidente, ma anche socio di No Grazie, IPFAN Italia, dell'Associazione Culturale Pediatri. Appunto, l'intervento del titolo, ricadute sulla salute del TTIP, il documento della rete Sostenibilità e Salute.
Allora, la tecnologia che
non si sa se funziona. Funziona?
Io mi metto qua perché così posso dare un'occhiata anche alle diapositive. Intanto buongiorno a tutti, prima cosa. Seconda cosa, abbiamo avuto qualche difficoltà di comunicazione con Alessandro, per cui io che avevo preparato questa serie di diapositive già più di una settimana fa, la prima parte coglie un po' dei punti di cui ha già parlato Alessandro, per cui la passerò abbastanza velocemente, mi soffermerò invece sulla seconda, che riguarda effettivamente gli effetti di questi trattati bilaterali o multilaterali sul commercio per quanto riguarda la salute. Si sente? Va bene se tengo il microfono così? Intanto per dirvi che questi trattati hanno una storia molto lunga, in realtà sono figli degli accordi di Bretton Woods, che era un villaggetto del nord-est degli Stati Uniti, in cui i vincitori futuri della Seconda Guerra Mondiale mettevano le basi per poter controllare il futuro del mondo, e quindi i trattati vengono da molto molto lontano, poi hanno cambiato nome, specie, contenuti, però la finalità è sempre la stessa, la finalità è sempre quella di cui parlava Alessandro, cioè di dominare praticamente quello che succede nel mondo. Salto un po' questa roba qua, c'è stata appunto l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è quella che ha ripreso poi il GATT, il General Agreement sui le tariffe e il commercio, non è che fosse proprio una grande organizzazione, anche se ovviamente era un po' più democratica di quanto siano i trattati bilaterali, perché già aveva messo le radici per il controllo del commercio dei servizi e per la liberalizzazione del commercio dei servizi oltre che della proprietà intellettuale, ed era stata molto criticata. Vi ricordo che prima di Genova c'è stato Seattle, e a Seattle era proprio esattamente contro questi trattati e questi accordi all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. E l'Organizzazione Mondiale del Commercio non è fallita solo perché c'è stata la repressione dei movimenti, dei no global, eccetera, eccetera. È fallita perché molti dei paesi che sono entrati più tardi in questa organizzazione, a cominciare dai BRICS, quindi Brasile, India, Cina, eccetera, ma anche molti paesi, per esempio dell'Africa subsahariana, dell'America Latina, eccetera, erano contrari a questi accordi perché ne vedevano gli svantaggi e quindi li frenavano. Ed è stato proprio per il freno posto da questi accordi, oltre che dall'opposizione di strada, che il WTO si è praticamente paralizzato e chi comanda il mondo ha deciso di deviare sui trattati bilaterali. Il WTO è ancora lì, se voi andate a Ginevra trovate ancora il Palazzo Grigio, però praticamente da anni ormai non emette più nessun tipo di accordo, nessun tipo di cosa che possa servire a qualcosa. I principi generali comunque sono quelli non solo della riduzione delle barriere doganali fino all'eliminazione, ma anche sono quelli del trattamento di nazione più favorita, cioè non si possono avere dazi preferenziali, né si può bandire o limitare l'importazione di un prodotto o di un servizio da un paese all'altro. C'è il cosiddetto trattamento nazionale, cioè che un operatore straniero che opera in un territorio che fa parte di un trattato non può essere trattato diversamente da una ditta nazionale. E poi c'è l'eliminazione progressiva di quote, restrizioni per l'export e l'import. E questo vale per qualsiasi merce, agricoli, industriali, minerari, eccetera, eccetera, quello che volete, ma anche per i servizi che sono considerati vere e proprie merce, compresi quindi anche i servizi sanitari. E già nel WTO esisteva questo tribunale di cui parlava Alessandro, quello del Tribunale delle Dispute, funzionava già, gli Stati Uniti sono stati multati, l'Europa è stata multata, le ditte già si rivolgevano a questo, in ditte nel senso delle multinazionali, già si rivolgevano sotto il WTO a questo tribunale, lamentando appunto danni o presunti danni o anche futuri danni dall'applicazione di alcune norme che potevano in qualche modo porre dei limiti alla loro capacità di invadere qualsiasi mercato con qualsiasi prodotto o servizio senza nessun problema. Quindi in pratica quello che viene trasferito ai trattati bilaterali non è altro che una copia del tribunale che già esisteva all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, niente di nuovo. I trattati bilaterali sono appunto, come ha spiegato Alessandro, una delle conseguenze della paralisi del WTO. Sono noti come free trade agreement, cioè trattati o accordi sul libero commercio. Come dice Naomi Klein nel suo ultimo libro, in uno dei capitoli, il libero commercio è la madre di tutte le ingiustizie, comprese le ingiustizie in salute e comprese le ingiustizie ambientali. Proprio quando si vuole liberalizzare completamente il commercio che succedono le più grandi disgrazie, a parere non solo di Naomi Klein ma anche mio. Il capostipite di questi trattati in realtà è nato prima del WTO. Il WTO nasce a Ginevra nel 1994, ma già prima, questa diapositiva l'ho passata già, era stato firmato il NAFTA, che è il trattato nordamericano tra Canada, Stati Uniti e Messico di libero commercio, che è il prototipo degli attuali trattati di libero commercio esistenti o in discussione. Ce ne sono moltissimi, qui c'è un piccolo elenco ma ne trovate tantissimi, esistono dei siti dove ci sono uno a uno e potete anche scaricarvi i trattati oppure la documentazione disponibile sui trattati, come quello per esempio del TTIP. Questi sono in discussione. Una cosa che ha già citato Alessandro, c'è questo trattato transpacifico che attualmente è stato un po' bloccato dal Senato e dall'americano rispetto ad Obama, e poi c'è questo transatlantico. Notare che tutti e due escludono paesi come la Cina, l'India, il Brasile, il Sudafrica, i BRICS, e quindi vi dà ancora una migliore idea di quale sia il carattere geopolitico di questa cosa, cioè praticamente quello che vogliono gli Stati Uniti, l'Unione Europea, è in qualche modo isolare, escludere o tenere lontano concorrenti molto forti che si affacciano ormai da una decina, quindicina o ventina d'anni sul mercato internazionale per mantenere l'attuale sistema di dominio. Quindi c'è un fondamento geopolitico fondamentale in questi trattati. Allora, perché il TTIP è più importante degli altri? Perché assieme Stati Uniti e Unione Europea fanno circa il 47% del PIL mondiale. E quindi, una volta che fosse firmato un trattato di questo tipo, è ovvio che questo avrebbe influenza su tutto il commercio mondiale e non solo su quello transatlantico, appunto. E avrebbe influenza non solo sul commercio, ma avrebbe influenza anche sulle regole. E quindi è una specie di trattato mostro che praticamente, se fosse approvato, avrebbe conseguenze sull'universo intero, sull'universo no, ma sul globo intero sicuramente. E quindi è abbastanza importante, secondo me, questa campagna per cercare di bloccarlo, e forse ci riusciamo. Allora, mentre si discutono questi trattati, c'è quello che ci interessa anche dal punto di vista della salute, questo TISA, che è il trattato sui servizi, che è un po' il figlio di quello che sotto il WTO si chiamava GATS, cioè il General Agreement on Trade and Services. È fatto da 350 paesi, che comprendono tutti i paesi dell'Unione Europea più quei paesi che vedete lì sotto, e anche in questo caso esclude i BRICS, esclude Brasile, Cina, eccetera, eccetera. Quindi se voi osservate, riuscite a farvi una specie di volo d'uccello, soprattutto in questi trattati, vedete che c'è una linea che potete identificare quasi sempre per indicarvi dove vanno a finire. Va bene, adesso passiamo un po' avanti. Qualsiasi free trade agreement, ma in particolare il TTIP, si occupa di qualsiasi commercio, quindi dei prodotti agricoli, eccetera, eccetera. Allora, può rientrare in un trattato di libero commercio qualsiasi servizio a condizione che non si tratti di un monopolio di Stato. Quindi praticamente sono esclusi solamente esercito, polizia, prigioni e pochissimo altro, e tutto il resto, quindi anche i servizi sanitari e sociali, ma anche i servizi educativi, di formazione, eccetera, che in tutto il mondo praticamente sono, salvo la Corea del Nord immagino, o posti di quel tipo lì, ma in tutto il mondo sono misti, cioè c'è una componente pubblica e una componente privata. Per il fatto che non siano un monopolio ma che ci sia già una concorrenza da pubblico e privato, possono rientrare in questi trattati. Questo è fondamentale da capire. In caso di dispute ovviamente si ricorre a quei tribunali di cui si parlava prima. Allora, questi tribunali sono speciali perché sono fatti di solito da tre componenti, tre persone oppure tre gruppi di persone: l'avvocato della parte lesa, l'avvocato della parte che accusa e poi un arbitro internazionale. Da notare che questi sono pochissimi esperti a livello internazionale che fanno parte di questo, sono sempre le stesse persone, a volte hanno ruoli intercambiabili, cioè quello che trovi come parte lesa in un trattato lo puoi trovare come arbitro in una disputa successiva, eccetera eccetera. Si riuniscono non in luoghi pubblici ma in luoghi privati, di solito in hotel a 5 stelle, e sono ovviamente strapagati perché hanno il monopolio di questo tipo di dispute e sono il modo per bypassare la giustizia ordinaria, come diceva Alessandro prima. C'è opposizione? Sì, e questo l'abbiamo già detto. E vediamo la parte più importante della mia presentazione, che riguarda appunto la salute. Allora, il mercato della salute è un mercato enorme, è terzo o quarto, a seconda di cosa ci si mette dentro, solo al mercato del petrolio, dell'energia, degli idrocarburi, eccetera, a quello delle armi ovviamente, e a quello del gioco d'azzardo, di tutte le cose illegali, eccetera. Poi viene il mercato della salute. Sono circa 4.000 miliardi di dollari solo nei 40 paesi dell'OCSE, cioè i 40 paesi più industrializzati. C'è competizione, cioè esiste già la concorrenza, e per questo rientra nei trattati di libero commercio. I paesi più forti hanno interesse ad entrare nei mercati esteri, in realtà lo stanno già facendo. Chiunque di voi viaggi in America Latina, Brasile, Nicaragua, Cile, eccetera, troverà compagnie che si occupano di salute, ditte che sono degli Stati Uniti e che hanno filiali in quei paesi, e stanno cominciando ad averle anche in Europa. Hanno cominciato dall'Inghilterra, ma un po' alla volta le trovate anche da altre parti. Perché? Perché, come sapete, negli Stati Uniti il mercato della salute corrisponde circa al 16-18% del PIL, quindi potete immaginare qual è la potenza di questo mercato. E le multinazionali delle assicurazioni, degli ospedali, dei servizi per gli anziani, eccetera, eccetera, che si sono formate negli Stati Uniti, non credono che sia possibile arrivare oltre il 20% del PIL negli Stati Uniti, perché sarebbe ovviamente una follia, e quindi ci saranno dei freni, in qualche modo, e quindi per avere continuamente dei profitti devono per forza recarsi all'estero e occupare mercati di altri paesi. Questo è ovvio. Quindi questo fa sì che sia un motore molto forte perché ci sia... perché la salute sia inserita in questi mercati, in questi trattati di libero commercio. Ma la salute, i servizi sanitari, sono una merce un po' diversa dalle altre, cioè non sono come i pomodori, le biciclette o qualsiasi altra cosa. È una merce che ha una natura particolare perché c'è una simmetria molto più forte di quanto non ci sia tra un venditore di auto usate e un acquirente di auto usate, tra chi vende e chi compra. Perché la simmetria di tipo solamente conoscitivo, se volete informativo, che c'è tra operatori sanitari e clienti, pazienti, cittadini, eccetera, è enorme, ed è non solo di tipo cognitivo ma anche di tipo emotivo. Cioè, voi pensate a quale potere ha il medico o un infermiere o un operatore sanitario quando parla con qualcuno che sta male e che ha paura che qualcosa gli succeda nella sua salute. Quindi c'è una simmetria che non c'è in nessun altro tipo di mercato. C'è una gamma limitata di servizi da mettere sul commercio, quindi sono gli ospedali, i servizi per gli anziani, gli ambulatori, i laboratori, le immagini, eccetera, ma tutto sommato la gamma è molto piccola ed è ristretta. C'è la possibilità, anzi c'è la realtà, che si formi una specie di monopsonio. Monopsonio vuol dire che gli acquirenti di questi servizi, quelli che poi li vendono al pubblico in generale, sono pochi, va bene. Negli Stati Uniti sono più o meno quelli grossi, sono una decina, in Inghilterra sono 4-5, in Italia sono anche in Italia sono pochi. Quindi si forma sicuramente un monopsonio. C'è uno squilibrio tra fluttuazione di prezzi e variazioni del bisogno. I prezzi sono decisi ovviamente dalla domanda e dell'offerta, ma i bisogni sanitari non sono in relazione con la domanda e l'offerta, quindi questo è un grosso problema. Ovviamente ci sono possibili conflitti di interesse, servizi sanitari che in qualche modo sono alleati con quelli che vendono altre cose, a cominciare dai farmaci, ai prodotti alimentari, eccetera, oppure i prodotti per i diagnostici, per le terapie, tutte queste cose. Questo crea un grosso conflitto di interesse che rende il commercio dei servizi di salute ancora più complicato, E poi ci sono qualsiasi intervento sui servizi sanitari dal punto di vista commerciale può causare aumento di ingiustizie. Perché? Perché il tipo di accesso, il tipo di uso, i prezzi, pensate ai costi diretti, indiretti, eccetera, causano questo tipo di problemi. Allora, il GATS, che era il primo accordo in cui si parlava di commercio dei servizi, prevedeva che ci fosse una liberalizzazione in generale, però il GATS, che faceva parte del WTO, per fortuna è morto e sepolto, anche se sulla carta esiste ancora, voi trovate ancora sul sito del WTO il GATS, però adesso questo non ha praticamente importanza. Invece rientra negli accordi di libero commercio bilaterali o plurilaterali e soprattutto sono quattro le categorie di servizi che possono essere vendute in maniera transfrontaliera. C'è la fornitura dei servizi senza spostare i consumatori, e quindi la telemedicina o qualsiasi cosa che possa essere offerta praticamente sul posto, però da un operatore straniero. C'è la presenza temporanea di persone, quindi operatori sanitari che si spostano da un paese all'altro per offrire servizi. C'è il consumo all'estero, quello che si chiama anche turismo, se volete, sanitario, in cui uno va a operarsi per l'anca in Cina e per i denti in Ungheria. E poi c'è la presenza commerciale vera e propria, cioè un operatore si installa in un altro paese e lì costruisce il suo ospedale, apre la sua clinica, il suo ambulatorio, vende i suoi servizi, eccetera, eccetera. Tutte queste cose attualmente sono regolate da leggi nazionali. Nell'ambito di un trattato di libero commercio, queste leggi nazionali dovrebbero essere in qualche modo omogeneizzate, standardizzate, le barriere dovrebbero essere in qualche modo abbassate, in modo da permettere che tutto questo succeda più liberamente. Quali sono i possibili effetti della salute di questi? Allora, vi faccio degli esempi, perché noi non sappiamo ovviamente quali saranno gli effetti del TTIP, anzi, forse se non ci saranno, non ci saranno neanche effetti, per fortuna, ma non possiamo prevedere cosa succederebbe. Possiamo solo studiare il passato e vedere cosa è successo all'applicazione di altri trattati di libero commercio. Per fortuna c'è un po' di letteratura su questo. Il NAFTA, ovviamente, essendo il primo, essendo lì da ormai più di 20 anni, ci offre questa opportunità. Ora, il ministro della salute messicano, nel momento in cui fu firmato il trattato alla fine del 92 e poi è entrato in vigore nel 93, era preoccupato perché pensava che i sistemi di accreditamento per ospedali e medici degli Stati Uniti sarebbero stati o del Canada sarebbero stati in qualche modo applicati anche nel Messico, e questo gli dava delle preoccupazioni. Era anche preoccupato per la difficoltà di controllare l'importazione di tecnologie e i possibili effetti negativi sull'equità. Tutto questo era scritto in un articolo pubblicato sull'American Journal of Public Health all'epoca. Invece i peggiori effetti in realtà sono avuti sullo stato di nutrizione. Perché? Quindi non direttamente sui servizi di salute, ma indirettamente attraverso i determinati di salute. Perché? Perché la tradizione culinaria messicana della tortilla e dei fagioli è stata totalmente soppiantata dal fast food e dal junk food nordamericano, e quindi attualmente in Messico abbiamo i maggiori tassi di obesità infantile, giovanile, poi anche negli adulti, che ci sono al mondo, tant'è vero che non sanno proprio come affrontarlo e non sanno cosa succederà in futuro e hanno una paura terribile che questo consumerà tutti i loro risparmi in servizi di salute. Altri esempi, sempre dal NAFTA o da altri trattati centroamericani, perché poi questo trattato NAFTA si è esteso, è diventato anche CAFTA, cioè altri paesi centroamericani sono stati inclusi in un simile trattato. Una delle tre multinazionali USA che dominano la produzione e il commercio di soia, cereali e derivati, che è la Cargill, ha denunciato nel 2005 il governo del Messico per aver messo a repentaglio i profitti derivanti dai suoi investimenti nella produzione di fruttosio derivato dal mais. Perché? Perché il Messico voleva applicare, proprio per il problema dell'obesità di cui parlavamo prima, una tassa sulle bevande zuccherate che sono fatte soprattutto di questo fruttosio che erano importate dalla Cargill. C'è stata naturalmente una disputa, quindi è stato usato quel tribunale delle dispute che è inserito in questo trattato nordamericano, e la Cargill richiedeva un risarcimento di oltre 100 milioni di dollari. C'è stata una sentenza favorevole alla ditta nel 2007, il governo messicano ha pattuito 77 milioni di dollari, li ha pagati nel 2013, ha rinunciato alla sua legge della tassa sulle bibite zuccherate e praticamente ha vinto la Cargill. Va bene, questo è un esempio di quello che potrebbe succedere, ma che è già successo. Altri esempi sono questi, per esempio, di una compagnia canadese che ha denunciato il governo del Salvador che aveva posto dei limiti allo sfruttamento della miniera d'oro per problemi ambientali, perché con lavando l'oro praticamente si immettono nelle acque superficiali e poi anche in quelle profonde sostanze tossiche, e anche lì c'è stata una denuncia. La compagnia ha chiesto un indennizzo di 200 milioni di dollari. All'inizio il tribunale, appunto delle dispute, non ammise la denuncia in quanto la ditta era stata registrata nelle isole Cayman e quindi non era inclusa tra i paesi firmatari del trattato, ma poi ha accolto l'appello. Il caso non è stato ancora chiuso, però la miniera non è stata messa in funzione, ma nel frattempo El Salvador sta spendendo milioni di dollari per cercare di frenare semplicemente questa denuncia a livello di tribunale delle dispute. E ci sono altri esempi: la compagnia statunitense Eli Lilly, per mancanza di documentazione del Ministero della Salute, ha annullato i brevetti di due farmaci, il governo canadese. La ditta che è americana, la Eli Lilly, ha chiesto un indennizzo di 481 milioni di dollari al governo canadese, il processo è ancora in corso. Altro esempio, quando il Parlamento del Canada nel 1994 cominciò a considerare una legge che impedisse alle multinazionali del tabacco di vendere le sigarette in confezioni generiche, come hanno già fatto l'Australia e la Nuova Zelanda, come limite al marketing del tabacco, la Reynolds, che è una delle maggiori compagnie di tabacco nordamericane degli Stati Uniti, fece solo intravedere con una lettera alla Camera la possibilità di una denuncia per centinaia di milioni di dollari, e il Parlamento non mandò avanti la legge. Difatti il Canada non ha una legge di questo tipo. L'Australia, che invece ce l'ha, è stata denunciata assieme alla Nuova Zelanda dalla Philip Morris esattamente per lo stesso motivo, e attualmente c'è in corso un processo presso il Tribunale delle dispute fatto dalla filiale di Hong Kong della Philip Morris, che fa parte in qualche modo di questo trattato transpacifico, per cercare di far regredire, di far riportare a saggezza il governo della Nuova Zelanda e dell'Australia per non fare una legge di questo tipo. Quindi abbiamo già esempi di cosa può succedere quando viene applicato un trattato di questo tipo. E quindi cosa potrebbe succedere in Europa? Potrebbe succedere che anche in Europa, se si approva questo trattato, ci sia un tribunale di questo tipo. Alessandro ricordava che il voto del Parlamento europeo, che ripeto però non è un voto definitivo, cioè è solo un parere per la Commissione europea, è la Commissione europea che poi decide se accettare o non accettare il voto del Parlamento europeo a favore o contrario al Tribunale delle dispute, quindi non sappiamo poi cosa la Commissione deciderebbe. È stato rinviato, e questa è una speranza per il futuro, però potremmo avere un tribunale come quello e potremmo avere quindi dispute come quelle di cui vi ho portato alcuni esempi. Su pressione USA, l'Unione Europea potrebbe rinunciare al principio di precauzione. Noi attualmente in Europa chiediamo a un'industria che immetta un qualche tipo di inquinante nell'ambiente di dimostrare che è innocuo, e se non riesce a dimostrarlo, per precauzione non si dà il permesso di infilare questo inquinante nell'ambiente. Negli Stati Uniti non è così, l'industria può immettere quello che vuole e poi spetta a chi ha subito dei danni dimostrare che quei danni sono dovuti a quell'inquinante. Quindi è un modo totalmente diverso di proteggere la salute, e quindi potrebbe essere una legislazione che cambia a nostro sfavore. Potrebbe anche essere rivisto il regolamento REACH, che è un regolamento approvato con fatica dagli Stati membri dell'Unione Europea per escludere alcuni contaminanti ambientali tra i prodotti industriali, e questo, se cambia, potrebbero reimmettere questo tipo di prodotti. Se i servizi sanitari fossero ulteriormente liberalizzati, privatizzati e frammentati, potremmo avere un aumento dei costi, con effetti ovviamente diretti sull'equità. Un sistema basato sulla legge della domanda e dell'offerta potrebbe essere più facile per i ricchi e più difficile per i poveri accedere ai servizi di cui hanno bisogno. Per i ricchi potrebbero esserci servizi di qualità più elevata, per i poveri quello che resta. E quando anche i futuri governi scoprissero che ciò è dannoso e decidessero di fare un passo indietro, l'entrata in vigore del trattato potrebbe impedire praticamente una ripubblicizzazione dei servizi, e questa è anche una cosa che potrebbe succedere. E poi le compagnie private, che potrebbero investire per offrire servizi, e quindi sconvolgendo praticamente il mercato della salute. Ci potrebbe essere un'influenza sul costo dei farmaci, anche sulla proprietà intellettuale, sui sistemi di registrazione dei farmaci, che sono diversi negli Stati Uniti rispetto a quello che c'è in Europa. se ci fosse le multinazionali del farmaco potrebbero chiedere un risarcimento per qualsiasi misura i governi prendessero per ridurre la spesa farmaceutica, per esempio, come sta facendo l'Italia, che manca tutti gli altri paesi europei che pongono in qualche modo dei tetti o dei limiti alla spesa farmaceutica. Ci sono ovviamente possibili conseguenze in termini di equità nella salute, la concentrazione del potere privato, la maggioranza dei cittadini che andrebbero al settore pubblico low cost, un po' come chi va in prima classe e chi invece viaggia in Ryanair, roba di questo tipo, eccetera. Vi lascio, ci può essere un brain drain, cioè operatori che vanno ovviamente dove ricevono più soldi, dove ne possono fare più mercato e lascerebbero sguarnite aree, paesi o popolazioni dove non si possono fare soldi vendendo servizi di salute, eccetera, eccetera, conseguenze di questo tipo. Io mi fermerei qua e lascerei ovviamente il dibattito a esplorare eventuali altri problemi oppure approfondire quelli di cui ho già parlato. Grazie.
Grazie mille Adriano per la dettagliatissima relazione, frutto sicuramente di un'approfondita ricerca che è anche un po' andata oltre alle cose che abbiamo discusso nella rete. Io anticipo che queste presentazioni, così come anche il documento che adesso non abbiamo trattato in particolare sul TTIP, sono disponibili sul nostro sito.